Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Terzo Isaia. Nuovi cieli e nuova terra. Con Paolo Ricca.
Una buona giornata a tutti, una buona giornata a chi ci ascolta. Eccoci dunque alla conclusione del libro di Isaia, un libro, come abbiamo detto, che vede composizioni di almeno tre autori diversi, che tradizionalmente si suddividono nel primo Isaia, prima dell'esilio, nel secondo, che vive più o meno durante l'esilio, e nel terzo, che assieme ai suoi compatrioti ritorna con un gruppetto di persone a Gerusalemme e lì trova una situazione molto più complicata di come ci si sarebbe potuti aspettare. Oggi termineremo la lettura di questo terzo Isaia e dunque di tutto il libro di Isaia, e per esemplificare anche la lunga strada che le immagini di questo profeta visionario hanno fatto non solo nella storia religiosa di ebrei e di cristiani, ma anche nel mondo, insomma, questi nuovi cieli, questa nuova terra, questa attesa di una nuova Gerusalemme. Chi lo sa se è possibile pensare a nuovi cieli e nuova terra, poi lo chiederemo al nostro ospite. Però vi abbiamo voluto proporre una canzone composta nell'83 da Francesco Guccini, che si intitola Shomer Mami Laila ed è appunto un esempio della lunga strada fatta da queste immagini, è relativa alla sentinella. Ricordate che abbiamo detto come torna più volte questa immagine della sentinella che appunto è la notte. Allora vi proponiamo questa canzone e poi parliamo con il nostro ospite, che è Paolo Ricca.
Notte quieta, senza rumore, c'è solo il suono che fa il silenzio, e l'aria calda porta il sapore di stelle assenzio. Le dita sfiorano le pietre calme, calde d'un sole, memorio mito, il buio ha preso con sé le palme, sembra che il giorno non sia esistito. Io, la vedetta, l'illuminato, guardiano eterno di non so cosa, cerco innocente o perché ho peccato, la luna ombrosa. E aspetto immobile che si spanda l'onda di tuono che seguirà al lampo secco di una domanda, la voce d'uomo che chiederà. Shomer Mami Laila, Shomer Mami Lel, Shomer Mami Laila, Mami Lel, Shomer Mami Laila, Shomer Mami Lel, Shomer Mami Laila, Mami Lel. Shomer Mami Laila, Shomer Mami Lel, Shomer Mami Laila, Mami Lel.
Allora, questo era Francesco Guccini e in una delle figure, delle visioni del profeta Isaia. Saluto subito Paolo Ricca, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Il pastore Ricca, teologo valdese, che è appunto la seconda volta che viene qui con noi a parlare di Isaia, mentre precedentemente ci aveva parlato del Catechismo di Heidelberg e della figura di Gesù e della storia cristiana attraverso, sì, il Catechismo di Heidelberg. Senta, allora, il profeta Isaia, queste profezie, queste visioni, adesso le vedremo nei dettagli di questi ultimi capitoli, cosa dobbiamo pensare? Utopie, possibilità, realtà, compiti che ci stanno davanti?
Ma è un po' tutto questo, perché da un lato è utopia, nel senso che è un futuro che noi non possiamo neanche prevedere, lo possiamo appunto accogliere come visione, ma non come una realtà che si imponga alla nostra attenzione. D'altra parte però, se il profeta ci dice queste cose, cioè ci comunica queste visioni, non è semplicemente per farci sognare, ma per mobilitarci. E evidentemente questo era anche il suo scopo nei confronti della comunità dei reduci dall'esilio e nei confronti della comunità che non era stata deportata e che era lì, che però non sembrava rendersi conto di quello che significava in realtà il ritorno dall'esilio. Significava un nuovo inizio. E in fondo il terzo Isaia è appunto il profeta del nuovo inizio, che è un nuovo inizio storico sicuramente, al quale o verso il quale mobilita la sua comunità, l'intera comunità israelitica, ma è anche un futuro, diciamo, più grande, più ampio, più definitivo. C'è una novità che è quella che la comunità di Israele è chiamata ora a suscitare sulla base proprio di quella visione definitiva che il profeta presenta a loro.
Ecco, ci eravamo fermati la volta scorsa al capitolo 60 con cui avevamo chiuso, in cui si attende una Gerusalemme luce per il mondo. Ecco, queste immagini della luce e delle tenebre ritorna molte molte volte in Isaia, forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza. Prima sentivo anche la canzone di Guccini, faceva accenno alla luce e alle tenebre.
Beh, è una metafora
sì, universale,
ma fondamentale, che poi è stata ripresa ampiamente nel Nuovo Testamento, soprattutto negli Evangeli e in particolare nell'Evangelo di Giovanni.
Ecco, ma qui quando si legge al capitolo 60 la descrizione di Gerusalemme sembra da una parte una città trasfigurata, dall'altra sembra di leggere una visione dantesca, no? tanto è pregna di teologia.
Ma appunto le cose vanno insieme. Non è un sogno staccato da una riflessione teologica, che vuol dire sostanzialmente da una conoscenza di Dio. Questa visione è possibile nella intenzione, nella profezia del profeta, perché è Dio che la susciterà. Lo vedremo molto bene nei capitoli che vedremo in questa puntata.
Ecco, allora vediamo il capitolo 61, è così denso che lo abbiamo spezzato in alcune parti, adesso leggeremo i primi tre versetti. Innanzitutto qui chi è che parla? Lo Spirito del Signore è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Chi sta parlando?
Non lo sappiamo e vedremo anche perché non lo sappiamo, però probabilmente si tratta del profeta stesso, cioè è il terzo Isaia che osa fare una cosa molto audace, direi quasi temeraria, e cioè di riferire a se stesso l'annuncio del servo dell'Eterno, quello che era stato detto dal secondo Isaia sul servo dell'Eterno, i canti che sono stati esaminati.
L'uomo dei dolori, ecco, il servo sofferente.
Questo lui lo riferisce a sé, a questo coraggio, ripeto, temerario, di dire che quei discorsi che erano tutti sul servo dell'Eterno, che erano tutti discorsi in terza persona, adesso lui li svolge in prima persona. Lo Spirito del Signore è sopra me e mi ha unto per evangelizzare i poveri, eccetera.
Ecco, allora leggiamo per intero questi tre versetti.
Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria.
Allora, sì, lei ha ragione, Paolo Ricca, a dire molto audace qua Isaia, cioè sì. solo Gesù ha avuto questa audacia.
Esatto, Gesù ha avuto la stessa audacia, perché appunto ha riferito a sé nella sinagoga di Nazareth, come racconta l'Evangelo di Luca, fa leggere questi versetti e poi dice, dopo essersi seduto, oggi questa profezia si è adempiuta davanti a voi. Però appunto, vede, il fatto che queste parole possano essere applicate a personaggi diversi, come sono il terzo Isaia e Gesù stesso di Nazareth, mi suggerisce un altro pensiero, cioè mi chiedo se non sia possibile fare un passo di più e dire che in fondo questi versetti che descrivono la missione fondamentale, diciamo, evangelica in senso lato, la missione di un messaggero di Dio, questi versetti possono essere applicati a ogni credente, a ogni ebreo, a ogni cristiano, a ogni persona che crede in Dio, in fin dei conti, può esattamente riferire a se stessa questi versetti, perché appunto noi viviamo nel tempo in cui si è realizzata la profezia di un altro profeta di Israele, cioè Gioele, il quale, come sappiamo, nel capitolo 2 annuncia che lo Spirito, che qui si dice è sopra di me, ma non è soltanto sopra di me, lo Spirito, dice il profeta Gioele, sarà sparso sopra ogni carne, cioè sopra ogni creatura umana, e aggiunge, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, e anche sui servi e sulle serve io spanderò il mio Spirito. Cioè, oggi, diciamo, queste parole dei primi tre versetti del capitolo 61 di Isaia sono per ogni credente, e ciascuno deve osare quello che ha osato il terzo Isaia, e cioè farle proprie. E quindi qui comprendiamo perché non sappiamo chi è il soggetto.
Chi è il soggetto? Però questo che lei dice è molto bello e molto audace a sua volta, ma vuol dire che non c'è più bisogno del Messia, cioè...
No, c'è bisogno del messaggio del Messia.
Ecco, però...
certo, ma
Non c'è più bisogno di individuare un Messia, un Salvatore.
Vabbè. Entriamo in un campo, diciamo,
minato.
Sì, se vuole minato, ma anche in un campo fascinante. Cioè, si può discutere su quello,
però
quello che è fondamentale è che da parte di Dio e non da parte di un uomo, qualunque esso sia, grande o piccolo, noto o ignoto, venga questo messaggio qua. Cioè, un messaggio stupendo, un messaggio meraviglioso. L'abbiamo sentito, ecco, portare la libertà ai prigionieri, fasciare le piaghe, consolare gli afflitti, mettere un diadema al posto della cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto. Questo è il programma.
Questo è un programma di giustizia, che però appunto è la giustizia misericordiosa. È bellissimo, queste immagini si chiameranno querce di giustizia, no? Sì. Questo albero generoso.
Che non cade, diciamo, che resta
che,
saldo.
Che copre, che offre frutti, ombra.
E poi qui direi c'è allora una parola chiave che viene fuori da questo messaggio, e cioè la parola grazia, perché guardi che i profeti, non tutti, ma molti profeti, sono soprattutto annunciatori del giudizio di Dio sul popolo e il necessario ravvedimento, allora la conversione, l'invito alla conversione.
Però c'è sempre anche poi l'accoglimento, la misericordia, ecco, il perdono. Cioè.
E qui c'è questa parola. Questa parola straordinaria, Grazia, che cos'è la grazia? La grazia è la libertà concessa, regalata a uno che deve scontare l'ergastolo. La grazia è, diciamo, la figlia prediletta di Dio, è ciò che Dio preferisce sopra ogni altra cosa, e proprio questa grazia è quella che qui viene annunciata.
Oppure possiamo dire che a Dio possiamo dare questo nome, la grazia, cioè la benevolenza.
La benevolenza in attesa, ecco, al di là del dovuto, diciamo, al di là dello sperato, al di là del prevedibile, del possibile.
Senta, ma allora quando appunto Gesù nel Vangelo di Luca al capitolo 4 legge questa che era la parola del giorno evidentemente nel testo sacro e dice oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi, ecco, forse si può dire che Gesù si è riconosciuto in questo programma,
totalmente,
di giustizia. Sì,
totalmente.
Ma voglio dire, può bastare questo ed è già molto, no?
È già molto, sì sì, ma basta ampiamente. Guardi, il mondo cambierebbe se questo programma venisse veramente realizzato, ecco, come credo è stato realizzato nella vita di Gesù, nella sua storia personale. In fondo uno potrebbe benissimo leggere la storia di Gesù in filigrana a partire da questi tre versetti di Isaia. Quello che non c'è qui e che c'è invece nella storia di Gesù è la storia della passione. Ma questa, come sappiamo, non è un appendice, ma è l'esito della storia che Gesù ha vissuto in precedenza. Cioè la morte non è una sorpresa imprevista, imprevedibile.
Come per tanti di questi profeti, poi non è stata una sorpresa.
È la logica conclusione di una vita che è stata spesa proprio, come dice qui, a fasciare, a consolare, a guarire, a liberare.
Ecco, proviamo allora a continuare in questa lettura.
No, sì, però voglio dire un'altra cosa sì, prima, e cioè colpisce un dato evidente, e cioè l'insistenza con cui il profeta parla della proclamazione, dell'annuncio. La prima cosa che dice: sono venuto a portare un lieto annuncio ai poveri. La parola. Qui non c'è solo la parola, c'è anche l'esempio, c'è anche la coerenza di una vita conforme a ciò che tu annunci. Però l'essenziale di ciò che Gesù ha portato nel mondo, come l'essenziale di tutto il messaggio della Bibbia, è una parola. E noi viviamo di quella parola. E se uno mi dice tutto qua, dico prova tu a vivere di questa parola. Poi vedrai se non trovi in essa tutto ciò che cerchi, tutto ciò di cui hai bisogno. Appunto, l'insistenza sul proclamare, sull'annunciare, sul dire, ci mette davanti agli occhi il ruolo decisivo che questa parola ha nella vita, e in particolare nella vita di fede, ma direi anche in generale nella vita tout court.
Ecco, allora possiamo leggere i prossimi tre versetti? Allora li ascoltiamo.
Riedificheranno le rovine antiche, ricostruiranno i vecchi ruderi, restaureranno le città desolate, i luoghi devastati dalle generazioni passate. Ci saranno estranei a pascere le vostre greggi, e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaioli. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi vanterete dei loro beni. Invece della loro vergogna, riceveranno il doppio. Invece dell'insulto, avranno in sorte grida di gioia. Per questo erediteranno il doppio nella loro terra. Avranno una gioia eterna. Perché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia. Io darò loro fedelmente il salario. concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli.
Allora, qui invece riprende a parlare, è il Signore che riprende a parlare,
sì,
qui.
Sì, perché in fondo c'è una profonda identificazione tra il profeta e il Dio nel cui nome egli parla.
E anche però una struttura dialogica, per cui insomma...
Giusto, però c'è questa struttura dialogica. Ora qui il soggetto non è più il profeta, è il popolo che è chiamato a realizzare quella che potremmo chiamare, per adoperare una parola di attualità, la manovra di Dio. Ecco, perché qui è appunto questa manovra. Io ho isolato 4 punti cruciali, decisivi, di questa manovra. Il primo è ricostruire. Non vuol dire solo costruire, e neppure vuol dire naturalmente restaurare, ma vuol dire costruire il nuovo a partire dall'antico. Quindi non scartare ciò che le generazioni precedenti ci hanno lasciato, sia pure in forma di macerie.
Anche se però in Isaia c'è molto, dopo lo troveremo ancora, il nuovo che dimentica il passato.
Sì.
Che
quello
però
è il
più
nuovo
avanti.
Quello è il nuovo definitivo.
Va bene, lo troveremo. Sì, questa è la manovra, il programma. Sì.
Il programma. Sì. Ecco, e trovo che è un bellissimo modo per esprimere il rapporto tra le generazioni. Ogni generazione deve in qualche modo ricostruire il mondo, se vogliamo adoperare questo termine. Ma appunto è fondamentale, io credo, che lo faccia non scartando o ignorando tutto quello che c'è stato prima di lei, ma a partire dall'antico costruire il nuovo. Poi c'è un secondo punto che dice qui di tutti gli ebrei: voi sarete sacerdoti del Signore. L'aveva già detto Dio a Mosè: mi sarete un regno di sacerdoti. Ma qui viene ripetuto, e questo è naturalmente una cosa straordinaria, se pensiamo al fatto che nel mondo antico, ma anche in quello moderno, ci sono i sacerdoti e ci sono i laici, no? C'è il resto del popolo credente, diciamo, dei fedeli. Invece qui non c'è più questa separazione, qui c'è la socializzazione del sacerdozio. Tutti i sacerdoti sono laici, tutti i laici sono sacerdoti.
Può essere anche una parola pericolosa, però, questa.
No.
No?
No. No, una parola liberatrice. Certo, bisogna saper gestire.
Dipende da che direzione la si prende, sì. Perché se il popolo si sente portatore e garante di una parola, lì ci può essere un rischio.
Sì, ma questo rischio c'è lo stesso anche se è il numero.
Sì, 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 anche cioè, se è una chiesa invece di un popolo, certamente.
Esatto, cioè questo è un rischio generale, però io trovo questa cosa straordinaria. Non ci siamo ancora in un certo senso, è ancora un futuribile questo qua, però la visione è proprio questa della consacrazione di tutto il popolo al servizio di Dio e del prossimo, una grande rivoluzione. Un terzo punto della manovra che compare qui in una maniera abbastanza originale e quasi sorprendente, anche se non è l'unico nel terzo Isaia, in generale in Isaia, è che per 2 volte troviamo l'aggettivo perenne, l'aggettivo eterno. E questo naturalmente per noi che viviamo nella precarietà, che viviamo nel provvisorio, che sappiamo di non essere per nulla eterni, oggi ci siamo e domani o dopodomani non più, Ecco, questo discorso dell'eternità ci sorprende, e che cosa può voler dire per noi che siamo appunto nel totale provvisorio? Beh, vuol dire che la nostra provvisorietà è accolta nella durata di Dio, che il nostro tempo che passa è come innestato nella eternità.
Può essere anche il tempo delle generazioni che passano.
Anche il tempo delle generazioni.
Perché la letizia perenne, l'alleanza perenne, sì. Ecco, qui parla di nuovo di alleanza.
È quella di Geremia. Perché la cosa straordinaria.
Concluderò con loro un'alleanza.
Un'alleanza, ma è una cosa bellissima, perché l'Antico Testamento, come lo chiamiamo, il Primo Testamento, che ha, diciamo, al suo centro questo straordinario patto di Dio attraverso Mosè, la legge, tutto quello che ha significato e che significa ancora oggi, però lo stesso Antico Testamento, qui i profeti Geremia e il terzo Isaia annunciano un nuovo patto che è sempre come contenuto quello dell'antico, perché si tratta sempre della parola di Dio, della legge di Dio, dell'insegnamento di Dio, però non più scritto su tavole di pietra, ma scritto sui cuori.
Ma quindi quando si parla di nuova alleanza, riferendola all'evento cristiano, bisogna tenere in conto che c'è di mezzo questa nuova alleanza, questo rinnovamento, diciamo, dell'alleanza.
È quella alleanza, appunto, annunciata dai profeti e già, diciamo, realizzata in un certo senso, come appunto qui viene chiaramente dichiarato da Isaia come l'intenzione di Dio: farò con loro una alleanza eterna. Tutte le altre, quella di Noè, quella di Mosè, risultano provvisorie.
Ecco, poi c'è un altro punto, non so se era quello che lei voleva sottolineare.
Il versetto 10, immagino.
Ecco, io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio che mi ha rivestito di vesti di salvezza, ed è straordinario perché questi versetti si trovano prima e dopo.
Dopo, no? Esatto,
ecco,
sì, nel cantico di Anna, la mamma di Samuele, nel cantico di Maria, la mamma di Gesù, ma lì si riferisce alla nascita, la gioia per la nascita di un bambino, qui la gioia è per la nascita, o meglio la rinascita di una comunità, dell'intera comunità della fede israelitica. Sono parole bellissime e appunto non è un caso che questa gioia che qui viene manifestata e che ritroveremo ancora nel capitolo 65, questa gioia dà luogo a canti, canto di Anna, canto di Zaccaria, canto di Maria. Insomma, il popolo di Dio è un popolo che canta. E questa è una caratteristica che comincia fin dalle pagine più antiche della Bibbia e che si è mantenuta attraverso i secoli. Io ricordo, pensi, che una volta che ero in America Latina ho incontrato un vescovo anglicano, il quale mi diceva che lì, allora erano gli anni 80 o 90, non ricordo bene, non potevano fare un innario, cioè raccogliere gli inni della comunità. Perché? Perché ce n'erano troppi. Perché invecchiavano subito, in quanto che la produzione di inni di una comunità viva era continua. E quando noi nelle nostre chiese non produciamo più nessun inno, ecco che è un brutto segno.
Questo accade nelle chiese storiche, poi invece nelle chiese nuove storiche. Questo accade però talvolta con esiti che non so se facciamo troppo difficili, ma che ci sembrano un pochino discutibili, no?
Discutibili nel senso che c'è un po' di tutto, naturalmente, bisogna che il tempo poi la scrematura, però comunque in generale nei momenti forti della fede il canto fiorisce.
Se Senta, dobbiamo procedere e arriverei al capitolo 63, che è un altro capitolo centrale. Ci sono naturalmente tante cose, vedremo se riusciremo ad accennarle dopo, però veniamo a questa sorta di preghiera al Padre, a Dio che è chiamato Padre.
Non è soltanto una preghiera, è una specie di requisitoria. Cioè è una domanda, è una serie di domande.
Allora, sentiamo questa lettura.
Guarda dal cielo e osserva, dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, il fremito delle tue viscere e la tua misericordia? Non forzarti all'insensibilità, perché tu sei nostro Padre. Poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, sei nostro Padre. Da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario? I nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo. Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi.
Allora, sì, ha ragione Paolo Ricca, non è solo una preghiera, però innanzitutto c'è questo nome, il Padre.
Sì, che sta al centro della requisitoria, perché questo è una serie di domande molto serie, molto pesanti, diciamo così, che il popolo fa a Dio. E a proposito,
sono anche domande che si ritrovano nei Salmi, per esempio.
Sì,
no?
Cioè, sì. Guardi, io ho detto poco fa che la Bibbia è piena di canti, ma guardi che la Bibbia è anche piena di domande.
Eh sì.
Però la cosa importante che qui dobbiamo osservare è che, primo, queste domande non sono domande del dubbio, ma sono domande della fede. Tanto che, appunto, come lei giustamente osservava, nel cuore di questo brano c'è la confessione più bella che si possa fare di Dio, che poi è l'idea che Gesù ha ripreso, cioè di Dio Padre. Dice: tu sei nostro Padre. E allora come mai succedono tutte le cose che succedono intorno a noi? Cioè, appunto, la fede che interroga Dio, oltre che se stessa, non è una fede che dubita, ma è semplicemente una fede che riflette, che apre gli occhi sulle contraddizioni.
Beh, sì, anche di più che riflette, cioè che si scandalizza.
Perché, si scandalizza.
Cioè, tu ci dovresti proteggere.
Sì.
E com'è che non ci protegge?
E com'è che non ci protegge, appunto, che riflette sulle contraddizioni tra quello che essa crede e quello che essa vede. Ecco. Ma proprio perché queste sono domande della fede e non del dubbio, la seconda cosa importante da osservare è che sono domande a Dio e non domande su Dio. E in questo senso, lei ha detto giustamente, è una preghiera con tutte queste domande dentro, ma è una preghiera. Ora, queste domande le possiamo vedere.
Sì, come no.
Allora, la prima è naturalmente: dov'è il tuo amore? Dov'è il tuo zelo? Dove sono finite, questa bellissima espressione, il fremito delle tue viscere, le tue compassioni? Dov'è il tuo amore? E questa è una domanda che ci poniamo mille volte, ma l'importante è proprio porla a Dio, non porla a noi stessi, perché la promessa del suo amore, la certezza di fede del suo amore è messa in discussione dal fatto che tantissime realtà che noi vediamo nella nostra vita, fuori dalla nostra vita, nel mondo, eccetera, contraddicono. Ecco, e allora questa domanda.
Mi trovo bello perché è tutto il contrario di quello che normalmente si dice, che chi ha la fede si dà ragione delle cose che accadono, se ne fa una ragione, no, della sua infelicità, per esempio. Invece non è così, è il contrario.
Non è necessariamente così. La fede critica, chiamiamola pure la fede adulta, è quella che affronta le contraddizioni, ne chiede conto a Dio. Abbiamo questa libertà, abbiamo anzi questo dovere, direi, un dovere spirituale, proprio perché crediamo nelle promesse di Dio, non possiamo tollerare che vengano contraddette. E anche se non riusciamo a capire tutto, a vedere tutto, eccetera, però è fondamentale. Sarebbe grave se non ci fosse questa domanda. Se ci fosse, cioè, la rassegnazione, l'accettazione, non è l'esercizio della fede questo qui. Poi c'è la seconda domanda, che riguarda invece noi stessi. Una domanda impressionante, perché sembra che essa attribuisca a Dio la responsabilità della nostra incredulità o della nostra tiepidezza. Perché ci lasci vagare lontano dalle tue vie? E perché induri il nostro cuore? Cioè, perché ci dai tutta questa libertà, troppo grande in un certo senso, di dirti no, di negare quello che tu affermi, di andare per le nostre strade anziché per le tue? Quasi come se dicesse: perché non ci forzi un po' la mano per condurre?
Però è anche strano questo rigetto della propria libertà, no?
Non è proprio un rigetto, però. Però è una, appunto, è una domanda.
Però è uno scaricare la responsabilità su Dio invece che su
sì,
se stessi.
Insomma, sì, è lì. Cioè, sono cose intriganti, cose intriganti che vale la pena constatare. E poi c'è la terza domanda, che riguarda il Tempio. Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario, i nostri avversari? Cioè, il Tempio distrutto. Che cos'è questo Tempio distrutto, se non l'immagine drammatica della crisi della religione, per non dire della fine della religione, ma diciamo prudentemente almeno la crisi della religione? E questa è la crisi che viviamo nella modernità. Che cosa significano queste macerie del cristianesimo storico? Che cosa significano? Cioè, è come se il profeta chiedesse: ma che cosa ci vuoi dire attraverso le macerie del Tempio?
Però nella modernità invece le prime due domande sono più attenuate, diciamo, perlomeno. Cioè, non si attribuisce a Dio la responsabilità delle nostre colpe e non ci si aspetta da Dio che risolva la nostra vita.
Lo so, perché appunto la fede si è affievolita. Non c'è più questa fede che ha il coraggio di interpellare Dio, il coraggio di Giobbe, la protesta, la fede che protesta nei confronti di Dio. Dov'è oggi? Siamo tutti addomesticati, anche la fede, così in generale, è addomesticata, non ha più questa
dirompenza,
questa violenza, e questa audacia, questa temerarietà. E quindi trovo che queste domande sono un esercizio molto molto utile proprio per la fede e non per il dubbio, perché appunto al centro di tutto c'è l'affermazione che Dio è il nostro Padre, il tuo nome è nostro Redentore. Quindi questa non viene scossa, ma appunto la domanda sulle macerie del cristianesimo storico vuol forse dire che siamo diventati un sale insipido che non è più buono a nulla se non ad essere calpestato dagli uomini, ecco gli empi che hanno profanato il tuo tempio, che calpestano su questo terreno sacro, diciamo, e consacrato mille volte, cosa vuol dire? Ecco domande serie che la fede si pone, ma se le pone, certo, davanti a un processo storico, ma anche davanti a Dio stesso.
Bene, dobbiamo avviarci alla conclusione, Paolo Ricca, e però non possiamo tralasciare questa grande visione di cui abbiamo parlato, per la verità, lungo tutti questi capitoli di Isaia, del nuovo cielo e della nuova terra. Allora ascoltiamo questi brevi passaggi e poi concluderemo.
Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, poiché creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza, poiché il più giovane morirà a 100 anni, e chi non raggiunge i 100 anni sarà considerato maledetto. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come un bue e il serpente mangerà la polvere. Non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte, dice il Signore.
Cosa vogliamo di più?
Non vogliamo nulla di più, vogliamo questo. Cioè, noi ci associamo alla visione del profeta Isaia, è la visione anche dell'Apocalisse, come sappiamo, è la visione della speranza messianica, è la visione della speranza cristiana. Quello che più mi colpisce in questo brano, sa che cos'è? Che Dio festeggia con Gerusalemme.
Una gioia, un gaudio, esulto, esulterò.
È una cosa stupenda. Ma quando è che Dio festeggia? Festeggia quando la terra festeggia, quando la terra diventerà un luogo di gioia. Si ricorda, c'era un libro bello, famoso, intitolato La città della gioia. Ecco, qui abbiamo la terra che diventa un'unica grande città della gioia. E allora anche Dio si rallegrerà. La sua gioia sarà il riflesso della gioia del mondo. Questo è quello che il profeta ci consegna e, come ho detto all'inizio, perché ce lo consegna? Ce lo consegna per mobilitarci, a muoverci come comunità di credenti, ma in generale come comunità umana, perché qui la visione è assolutamente generale, muoverci in quella direzione.
Quindi questi nuovi cieli e questa nuova terra sono sì una visione del futuro, del sogno, del desiderio, ma appunto in quanto tale qualcosa si può costruire,
qualche
frammento di questo nuovo.
Esatto, qualche frammento di questo nuovo che ci dia il segno, che ci dia la prova, diciamo, che questo nuovo non è semplicemente un sogno, ma è una realtà del futuro che diventa presente.
Ecco, su questo futuro che diventa presente riflette un autore che vi volevamo proporre, ma insomma lo trovate nel vostro sito e vi invitiamo a leggerlo. È un grande esegeta, Walter Brueggemann. Si intitola questo libro Viaggio verso il bene comune, inaugura una piccola collana nuova della Claudiana dedicata alla spiritualità, in cui riprende i temi dell'Esodo di Geremia e dei testi di Isaia, dicendo che sono proprio per noi, sono per questo momento storico, per questa crisi storica. Quindi leggiamoli anche in quest'ottica e leggiamo anche questo libro. La ringrazio moltissimo, prego. Paolo Ricca, grazie, le auguro una buona giornata, ci risentiremo, grazie, sicuramente presto. La settimana prossima i profeti Aggeo e Zaccaria. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo sabato prossimo.